Quindi vi invito ad aprire il Salmo 95 e possiamo leggerlo insieme. Venite, cantiamo con gioia al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza, presentiamoci a Lui con lodi, celebriamolo con salmi, poiché il Signore è un Dio grande, un gran re sopra tutti gli dèi. Nelle sue mani sono le profondità della terra. E le altezze dei monti sono sue. Suo il mare perché egli l'ha fatto e le sue mani hanno plasmato la terra asciutta. Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti, poiché egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo di cui ha cura e il gregge che la sua mano conduce. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, quando i vostri padri mi tentarono, mi misero alla prova sebbene avessero visto le mie opere. 40 anni ebbi in disgusto quella generazione e dissi: è un popolo dal cuore traviato, essi non conoscono le mie vie. Perciò giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Vogliamo pregare prima di andare avanti? Signore, ti ringraziamo questa mattina per averci portato qui. Grazie perché anche se siamo in pochi, siamo convinti che tu sei in mezzo a noi e vogliamo veramente godere di questo tempo davanti a te. Vogliamo venire davanti a te per lodarti, adorarti e per ascoltare la tua parola. Ti prego affinché tu possa parlare ai nostri cuori, tu possa incoraggiarci, tu possa rivelarti a noi, così che noi possiamo conoscerti sempre di più. Grazie, Signore, per la tua parola perché è utile proprio a questo, a farci conoscere questo Dio grande di cui abbiamo appena letto. Nel nome di Gesù. Amen. In questo salmo vediamo che ci sono tre inviti. Versetto 1, appunto, la prima parola è venite. Versetto 2 dice presentiamoci. E ancora poi al versetto 6 ripete venite. Il salmista sta invitando il popolo di Israele, quando scriveva questo salmo, e sta invitando noi oggi, a presentarci davanti a Dio, ad andare alla presenza di Dio, perché il salmista sa molto bene che è la conoscenza di Dio che poi ci porta ad adorarlo, a lodarlo. Il salmista sa molto bene che se noi ci presentiamo davanti a Dio per toccare la sua grandezza, per ammirare la sua bellezza, saremo poi sospinti a lodarlo e ad adorarlo. E il salmista ci dice che l'adorazione è qualcosa che comprende molti aspetti della nostra vita. E ci sono tre aspetti soprattutto che vengono sottolineati in questo salmo. Al versetto 1 leggiamo: venite, cantiamo con gioia al Signore. Si parla di celebrazione, si parla di acclamazione. E queste sono tutte cose che includono, che toccano le nostre emozioni. Quindi c'è l'aspetto emotivo di una persona quando si adora il Signore. E il secondo aspetto è la nostra volontà. Al versetto 6 leggiamo: venite, adoriamo, inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore. L'inchino è un segno di riverenza, l'inginocchiamento è un segno di sottomissione. I sudditi si inginocchiano davanti al re in segno di sottomissione e in segno di sottomissione della propria volontà alla volontà del re. Quindi anche la nostra volontà è coinvolta nell'adorazione. E poi c'è la nostra ragione. Al versetto 8 parla di udire la sua voce, ascoltare la voce di Dio. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Quindi si tratta di ascoltare, si tratta di pensare, si tratta di meditare, di riflettere, di ragionare su quello che ascoltiamo, su quello che leggiamo. E questi sono tre aspetti fondamentali nell'adorazione. L'adorazione non è completa se c'è uno solo di questi aspetti. Possiamo vedere l'adorazione se coinvolge solo le nostre emozioni. Magari veniamo in chiesa, ci facciamo trasportare dalla musica, siamo contenti, ci sentiamo bene insieme agli altri. Poi però torniamo a casa e la nostra volontà, la nostra vita, le decisioni che prendiamo non rispecchiano quello che sono le nostre emozioni, quello che sentiamo e proviamo quando ci troviamo insieme la domenica mattina. Ma anche il contrario vale lo stesso. Magari siamo persone ligie, che obbediamo, ci comportiamo bene, la nostra volontà è sottomessa alla volontà di Dio, ma se non c'è passione, se non c'è gioia, se non c'è riconoscenza, allora quel comportarsi, quell'ubbidienza diventerà presto un peso che ci schiaccerà. E l'adorazione non sarà un'adorazione vera. Quindi abbiamo bisogno delle emozioni, abbiamo bisogno della volontà, abbiamo bisogno anche della ragione. Il nostro gioire deve essere in un certo senso giustificato. La nostra obbedienza deve essere spinta da delle motivazioni valide. È proprio questo quello che il salmista vuole fare. Dice: venite, adoriamo, perché? E dà una serie di motivazioni. Dice: venite, adoriamo, poiché? Il salmista vuole darci dei validi motivi per cui adorare Dio, per cui lodare Lui. E ci dà una serie di, ci descrive Dio con una serie di attributi, con una serie di aggettivi. Dio è Signore, che è sinonimo di sovrano. Dio è la rocca della nostra salvezza. Dio è un gran re sopra tutti gli dèi. È il creatore della terra e degli uomini. Dio è il nostro Dio e Dio è il nostro pastore. Per poter adorare Dio dobbiamo conoscerlo, dobbiamo soffermarci a riflettere sulla sua persona. E questo salmo appunto ci aiuta in questo. Il salmista sta riflettendo su alcune cose e questa riflessione porta il salmista poi a adorare Dio. Dio è il creatore di tutto quello che noi vediamo. Lui ha creato il cielo, la terra, le altezze delle montagne, le profondità del mare. Dio ha creato il sole, la luna, le stelle e tutti i pianeti che si conoscono fino ad oggi. E il Signore ha creato anche noi. È colui che ci dona la vita e ci ha dato la vita. Ed essendo Lui il creatore, Lui è anche Signore, soprattutto il creato. Il creato gli appartiene perché l'ha creato Lui. La nostra vita gli appartiene perché siamo Sue creature. E questo Lui è Signore, è Re, sovrano. Certo, se si fermasse qui la descrizione di Dio, potremmo pensare che Dio fosse solo un tiranno, qualcuno che ci ha creato per poi abbandonarci a se stessi, a noi stessi. Qualcuno che ci ha, un Dio che ci ha creato solo per poi comandarci a bacchetta. Però il salmista ci dice che Lui è il nostro Dio, che Lui è e noi siamo il suo popolo. E questo ci fa vedere come Dio vuole essere presente nella nostra vita, vuole avere un rapporto con noi, non vuole essere distante, ma vuole essere vicino. Il salmista dice che noi siamo il gregge che la sua mano conduce, quindi Lui è il nostro pastore. E sappiamo bene che il pastore si prende cura delle sue pecore. Il pastore le guida, le fa cibare, le protegge dai pericoli. E questo ci mostra un Dio che è vicino, che vuole essere coinvolto nella nostra vita. E poi Dio è la rocca della nostra salvezza. Quando si parla di salvezza è implicito il fatto che ci sono dei pericoli. Israele era quasi sempre circondato da nemici e l'idea di avere un Dio che era la rocca della loro salvezza era fondamentale e lo è anche per noi oggi. Quindi più noi fissiamo il nostro sguardo su Dio, sulla sua persona, più Lui acquisterà valore ai nostri occhi e più noi saremo in grado di assegnare a Dio la giusta importanza. E a quel punto la nostra lode può iniziare, può essere vera e può essere sincera. Volendo dare una definizione all'adorazione, possiamo dire che la lode o l'adorazione è attribuire a Dio un valore assoluto, così che ogni aspetto della nostra vita venga influenzato e coinvolto. Adorare significa attribuire a Dio un valore assoluto, così che ogni aspetto della nostra vita è coinvolto. Adorare significa mettere Dio al centro della nostra vita e far sì che ogni aspetto di essa evolva intorno a Lui. questo salmo ci porta a pensare, a riflettere anche su un'altra cosa. Ci dice perché dovremmo lodare Dio. Al versetto 3 leggiamo che il Signore è un Dio grande, un gran re sopra tutti gli dèi. Il salmista ci sta dicendo che non c'è nessun altro come Dio. Lui è l'unico vero Dio, l'unico degno di ricevere la nostra adorazione. Non dobbiamo commettere l'errore di pensare che questo versetto possa andare bene solo per Israele. Sappiamo che Israele era circondato da tanti nemici e tante nazioni, ognuna delle quali aveva il proprio Dio. E allora, logicamente, si può pensare che Dio era uno, un Dio, l'unico Dio sopra tanti dei. Ma questo versetto vale anche per noi oggi. Nonostante viviamo primariamente in una cultura monoteista, la società ci propone tante cose, tanti oggetti che possono diventare l'oggetto della nostra adorazione e quindi prendere il posto di Dio al centro della nostra vita. Cercando il termine adorazione su internet ho trovato che quasi tutte le definizioni ponevano questa pratica, se così la vogliamo chiamare, all'interno di un ambito religioso. Quindi l'adorazione è qualcosa che si fa solo in chiesa, che si compie solo in ambito religioso. Ma così non è. La definizione che abbiamo dato prima è molto interessante perché si può generalizzare. Ogni persona può attribuire un valore assoluto a qualcosa e far sì che la propria vita evolva intorno a quella cosa. Quindi ci possono essere tante cose, tanti oggetti che prendono il posto di Dio al centro della nostra vita. E il salmista ci ricorda appunto che c'è, che Dio è un gran re sopra tutti gli dèi. Possiamo vederla anche da un punto di vista leggermente diverso. Possiamo pensare abbastanza tranquillamente che ognuno di noi, ogni persona nel mondo, abbia un desiderio profondo. E questo desiderio è qualcosa che noi abbiamo e che noi perseguiamo. Un'altra definizione che ho trovato su internet dice che l'adorazione è bramare qualcosa con intenso desiderio e desiderare qualcosa così tanto che la nostra vita è concentrata su quell'oggetto e la nostra vita evolve intorno a quel desiderio. E ognuno di noi, in fondo, ha un desiderio profondo. Possiamo avere vari esempi. Può essere la carriera. Una persona vuole avere successo nella carriera, vuole andare avanti, avere promozioni, anche guadagnare tanti soldi. E se quello è il suo desiderio profondo, tutta la sua vita evolverà intorno al suo lavoro. Le sue decisioni, il suo tempo, le sue energie punteranno a quello. E anche la sua gioia, le sue emozioni, perché se la carriera va bene, lui, quella persona, sarà contenta. Oppure la popolarità. Siamo persone che dobbiamo fare felici tutti quelli che ci sono intorno, perché dobbiamo essere sicuri che tutti quelli che ci sono intorno sono contenti di noi, ci apprezzano e pensano che siamo delle brave persone. E allora la nostra vita evolverà a raggiungere quello scopo e a soddisfare quel desiderio. Oppure possiamo anche prendere come esempio un rapporto sentimentale. Abbiamo una persona e che sappiamo se noi siamo insieme a quella persona, a quel ragazzo o a quella ragazza, o se anche il nostro matrimonio, marito e moglie, tra marito e moglie, va bene, allora noi saremo soddisfatti. La nostra vita evolve intorno al raggiungimento di questo scopo e alla soddisfazione di questo desiderio. E anche la famiglia, se vogliamo, può diventare il centro della nostra vita, il desiderio profondo della nostra vita. E allora tutto quello che facciamo evolve intorno alla famiglia. Quindi vediamo che anche al di fuori dell'ambito religioso ci sono tante cose che possono prendere il centro della nostra vita, possono essere il nostro desiderio profondo e noi possiamo arrivare ad adorarle e lodarle. Il salmista ci dice c'è un solo Dio, un gran re sopra tutti gli dèi e ci invita a sempre avere e mantenere Dio al centro della nostra vita perché sa che l'unica grande soddisfazione che noi possiamo avere viene da Lui. Forse potremmo pensare che Dio è un Dio un po' egoista, perché vuole averci tutti per sé, vuole che Lui sia al centro della nostra vita e che noi trascuriamo tutto il resto. Ma così non è. Se leggiamo la Bibbia, se studiamo, se conosciamo Dio, sappiamo che uno dei suoi precetti, dei suoi comandamenti, è quello che se noi andiamo al lavoro dobbiamo lavorare con tutte le nostre forze, con il massimo impegno. Non ci dice mettete me al centro della vostra vita e trascurate il lavoro. No, dice mettete me al centro della vostra vita e poi lavorate con il massimo impegno. Se uno vuole perseguire una carriera, se uno vuole andare avanti nella sua carriera, ben venga. Non c'è nulla di male. Possiamo impegnarci se abbiamo le qualità, se abbiamo le capacità e andiamo avanti, va benissimo. Quello che Dio vuole è che noi comunque rimaniamo al centro della sua vita. Perché nel momento in cui la nostra carriera non andrà più come noi speriamo, nel momento in cui noi perdiamo il lavoro, sicuramente sarà difficile, non sarà facile, però la nostra vita non sarà devastata, perché la nostra vita non dipenderà completamente dal lavoro. E questo vale anche per gli altri esempi, per un rapporto sentimentale. Ovviamente il Signore vuole che noi godiamo di questo, godiamo dell'amore che può unire due persone nell'ambito matrimoniale, marito e moglie. Però vuole che noi rimaniamo, che Lui rimanga al centro della nostra vita. E così vale per la famiglia. La Bibbia parla chiaramente di quanto è importante la famiglia, di quanto è importante che i genitori educhino i loro figli, si prendano cura di loro sacrificando tempo, energie. E la Bibbia parla ai figli e dice: figli, sottomettetevi ai vostri genitori. Quindi vediamo che Dio non sta dicendo mettete a me al centro della vostra vita e trascurate tutto il resto, ma sta dicendo mettete me al centro della vostra vita perché è l'unica certezza che voi potete avere, è l'unica speranza vera di ricevere soddisfazione nella vostra vita. Il lavoro si può perdere, la famiglia purtroppo si può sfasciare, magari i nostri figli non otterranno quello che noi speriamo per loro e magari il nostro rapporto sentimentale non andrà bene come noi speriamo. Se queste cose sono al centro della nostra vita, la nostra vita evolve intorno ad esse, invece di essere la fonte della nostra gioia, queste cose diventeranno la fonte della nostra sofferenza. E Dio non vuole che questo accada. Però ovviamente possiamo pensare, ok, Dio è al centro della mia vita, io vivo per Lui, però le circostanze in questo momento della mia vita mi portano comunque a soffrire. Le cose magari non stanno andando così bene, è difficile. Questa grande gioia non è poi così grande. E le difficoltà, le sofferenze della nostra vita magari annebbiano la nostra vita, così che noi non siamo più in grado di vedere la reale, effettiva grandezza, bontà di Dio e il suo amore. E questo Salmo ci affronta anche questa problematica e ci sta invitando in un certo senso a guardare oltre. A guardare oltre. Cosa voglio dire con questo? Gli ultimi versetti del Salmo sono un po' strani, se vogliamo. Sono una nota stonata all'interno di questo Salmo bellissimo, che i primi versetti sono belli, parlano di un Dio grande, ma alla fine c'è qualcosa che non va. E il salmista ricorda di un esempio in cui Israele è protagonista in negativo. Israele stava marciando verso la terra promessa, era appena stato liberato dall'Egitto e doveva conquistare la terra promessa. Però a un certo punto la fede di Israele viene meno e Israele non mantiene Dio al centro della propria vita, ma inizia a seguire anche altri dei, cercare protezione e gioia da altre parti. Quindi si svia e la punizione che Dio dà a Israele è quella di non portare subito il popolo nella terra promessa, ma farlo vagabondare per il deserto per 40 anni. E la conquista della terra promessa per il popolo veniva visto come il riposo di Dio, per questo parla di riposo, per questo il salmista dice seguite Dio e non fate come Israele e non mancate il riposo di Dio, come era successo per il popolo di Israele. Il popolo di Israele, eventualmente, dopo i 40 anni di vagabondaggio nel deserto, arriva a conquistare la terra promessa e quindi arriva ad entrare nel riposo di Dio. E la domanda che uno si può porre è: perché il salmista, anni e anni e anni dopo che il popolo aveva conquistato la terra promessa, parla ancora di un riposo e parla ancora del rischio di mancare quel riposo? Ed è interessante vedere che nell'Epistola agli Ebrei, nel Nuovo Testamento, un po' più avanti, anni dopo ancora di quando è stato scritto questo Salmo, l'autore di questa epistola cita testualmente il Salmo e si pone la stessa domanda. Si dice, nel capitolo 4, se Giosuè avesse dato loro riposo, e Giosuè era il condottiero che aveva condotto Israele alla conquista della terra promessa, se Giosuè avesse dato loro riposo, Dio non parlerebbe ancora di un altro giorno. Rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Il salmista sta dicendo, e anche l'autore alla lettera agli ebrei, stanno dicendo che c'è ancora un riposo per il popolo di Dio. Quel riposo della terra promessa era un riposo fisico, ma c'è ancora un riposo. E il salmista quindi ci sta dando un'ulteriore motivazione per cui adorare Dio. Perché per chi mette Dio al centro della propria vita c'è questa promessa, la promessa di un riposo. Un riposo che appunto sarà eterno. Un riposo dalle circostanze negative della nostra vita, dalle sofferenze, dalle difficoltà. E qualunque sia la nostra sofferenza oggi, l'invito del salmista è quello di guardare oltre, di guardare a quel riposo che avremo quando il Signore tornerà. Proseguendo avanti al capitolo 4 di Ebrei, possiamo leggere gli ultimi tre versetti. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Quel riposo, che è una promessa stabile per chi crede in Dio, per i figli di Dio, non dipende da noi, ma dipende solo ed esclusivamente dal Signore Gesù. Altrimenti non sarebbe grazia. Altrimenti l'autore agli ebrei non parlerebbe di grazia e di misericordia. Gesù sulla croce ha deciso di soffrire volontariamente al posto nostro, di prendere su di sé le conseguenze del nostro peccato, e il giudizio di Dio che toccava a noi in quanto peccatori l'ha preso Lui su di sé, su quella croce, quando ha dato la sua vita per noi. Se sei un figlio di Dio ma stai passando momento difficile e appunto la tua vista magari si annebbia, l'invito del salmista è quello di continuare ad adorare Dio, continuare a riflettere sulla sua persona, guardare su chi Dio è e ripeterti e riconfermare le verità e la bellezza e la grandezza di Dio, così che noi mentre facciamo questo continuiamo a tenere Dio al centro della nostra vita. E continuiamo a coinvolgere ogni aspetto della nostra vita, tenendo Dio al centro, le nostre emozioni, la nostra volontà. E anche se è difficile, anche se non vediamo appunto la bellezza di Dio, proviamo a guardare oltre, proviamo a ricordarci di quella promessa stabile, di quel riposo che nessuno ci toglierà. E mentre noi adoriamo, la nostra vita può essere cambiata, trasformata. Perché appunto continuiamo a fare questo esercizio di tenere Dio al centro della nostra vita. È facile a volte anche per i figli di Dio, per chi ha messo Dio al centro della propria vita, spostare la propria attenzione su altre cose. E l'adorazione ci aiuta a riportare sempre Dio al centro della nostra vita, dando a Lui quel valore assoluto. Ovviamente però la sofferenza è reale, e quando soffriamo tanto, l'unica cosa che possiamo fare è continuare ad andare alla croce. perché su quella croce vediamo la sofferenza di Cristo. Vediamo Cristo che ha deciso volontariamente, lui giusto, di soffrire per noi ingiusti. E questo può essere di consolazione perché, come abbiamo letto, lui è l'unico che può comprenderci, è l'unico che può capirci, qualunque sia la nostra difficoltà, qualunque sia la sofferenza che noi stiamo soffrendo e vivendo, qualunque sia l'ingiustizia che noi stiamo subendo. Gesù ti può capire ed è l'unico che può farlo. E quindi la croce è l'unico posto dove noi possiamo andare per essere consolati e per ricordarci che abbiamo una speranza che nessuno ci può levare. È quella di avere un riposo eterno, quando Lui tornerà. Adesso passeranno il pane e il vino, che sono solo dei simboli. Sono dei simboli che ci ricordano appunto il sacrificio di Gesù, la morte di Gesù sulla croce, il corpo che Lui ha dato e il sangue che Lui ha versato. Se siamo figli di Dio, se abbiamo creduto in questo sacrificio, se abbiamo ottenuto il perdono dei nostri peccati, allora possiamo prendere questo tempo, prendere il pane e il vino con uno spirito di adorazione vera e sincera, perché possiamo ricordarci di quello che Gesù ha fatto per noi, di quel grande amore che Lui ha per noi. E se stiamo soffrendo e la nostra mente, comunque la nostra vista è annebbiata, possiamo comunque prendere il pane e il vino e chiedere al Signore di farci sentire la sua presenza, la sua vicinanza, la certezza di una speranza che nessuno ci può levare. Se non abbiamo Dio al centro della nostra vita, il pane e il vino non serviranno a molto. Però possiamo ancora prenderci del tempo per riflettere e pensare: cosa è al centro della mia vita? Qual è quel desiderio profondo che ho che sta alimentando tutta la mia vita? Quel desiderio intorno al quale tutta la mia vita evolve? Quel desiderio mi sta veramente rendendo felice? Mi dà la certezza di ottenere un qualcosa di meraviglioso che Dio promette nella sua parola? Sei sicuro che otterrai quello che stai cercando? Il salmista ci ricorda che solo Dio deve stare al centro della nostra vita, solo Lui può soddisfare ogni nostro desiderio, e ci ha mostrato il suo amore sulla croce, dando la sua vita per noi. Chiedo ai ragazzi di venire davanti e possiamo pregare. Signore, ti ringrazio questa mattina perché abbiamo avuto modo di ricordarci di chi tu sei e di cosa tu hai fatto per noi. E grazie perché l'adorazione è un qualcosa che tu ci inviti a fare, è qualcosa che noi stiamo comunque facendo. Se non adoriamo te, adoriamo qualcos'altro, Signore. E allora vale molto di più adorare te, avere te al centro della nostra vita, così da poter essere soddisfatti pienamente in te. Grazie per questa certezza, Signore. Nulla potrà soddisfare i nostri desideri come te, Signore. Perché tu sei un Dio grande, non c'è nessun altro Dio come te, e il tuo amore per noi è meraviglioso. Ha portato il Signore Gesù a dare la sua vita per noi, a soffrire in un modo che noi non potremo mai comprendere appieno. E Lui ha sofferto per noi volontariamente, Lui giusto per noi ingiusti. E vogliamo, Signore, continuare ad adorarti in piena riconoscenza, con piena gioia, perché tu sei un Dio grande. Nel nome di Gesù. Amen.